Minuti primi, andiamo a cominciare questo breve spazio mattutino, come detto poc'anzi, per ricordare la storia, la figura di Ernesto Cardenal, che ci ha lasciato ieri all'età di 95 anni. Noi abbiamo disturbato Carlo, che è l'animatore della trasmissione delle ore della religione che vanno in onda il venerdì pomeriggio, però oggi facciamo un po' un fuori onda, perché appunto questo personaggio che ci ha lasciato ieri è davvero fondamentale per la storia dell'America Latina e la storia della Chiesa del Novecento, e soprattutto l'abbiamo citato tante tante volte nel corso delle nostre trasmissioni, per cui insomma anche ascoltatori e ascoltatrici se lo ricorderanno. Intanto buongiorno a Carlo dall'altra parte del telefono. Che possiamo dire di Cardenal, per ricordarlo brevemente anche a chi magari non è a conoscenza?
Sì, buongiorno. Come hai detto tu, Cardenal è stato una figura di riferimento per l'America Latina, perché ha incarnato in una forma forse tra le più limpide da un punto di vista, diciamo, proprio anche della sua partecipazione alla vita civile, di quella che sarebbe meglio appunto utilizzare il plurale, sono le teologie della liberazione, perché spesso diciamo a singolare, ma vi sono varie, diciamo, interpretazioni di quello che è il discorso che il progetto cristiano ha visto, e il cattolico ovviamente in particolare, ha visto maturare nella seconda metà del Novecento, specialmente perché la teologia della liberazione ha un'origine che è comunque precedente di fatto come meditazione al Concilio Vaticano II, però dopo il Concilio Vaticano II ha certamente permesso lo sviluppo di questo pensiero, di cui Cardenale è una delle massime, diciamo, espressioni da vari punti di vista, anche da un punto di vista letterario, non soltanto, diciamo, di speculazione teologica. E questo avviene in una situazione dove poi siamo nel Nicaragua, e non ricordiamo e non ripercorriamo la vicenda che ha portato a un conflitto, a una rivolta, e poi al successo, diciamo, di una rivoluzione locale, nella quale Cardenal ha portato il suo contributo e ha deciso di, insieme anche al fratello, di partecipare e di entrare a far parte addirittura del governo rivoluzionario. E questo ovviamente ha intercettato dall'altra parte quello che è il cambiamento politico che in termini di direzione della Chiesa si era avuto qui a Roma con l'elezione di Wojtyla nel 78. L'abbiamo raccontato tante volte, ma insomma quando il primo viaggio di Wojtyla è nel gennaio-febbraio del 79, proprio nelle terre del Centro America, ed è proprio in direzione di reprimere molto decisamente, duramente, gli sviluppi di questa politica teologica che era ritenuta perniciosa. E il viaggio che forse, diciamo, più di tutti ricorderanno è quello però dell'83, quando proprio Wojtyla va all'aeroporto a Managua, sì, e c'è una celebre sequenza fotografica, perché a ricevere il pontefice c'era il governo rivoluzionario, tra cui appunto proprio Cardenal, che era ministro della cultura, e che si inginocchia per salutare Wojtyla e baciargli l'anello. Il Papa ritira molto rudemente la mano e con un indice puntato, diciamo, lo muove a minacciare, diciamo, questo questo prete che aveva avuto l'ardire di schierarsi molto, diciamo, duramente, con molto, diciamo, decisamente con un progetto politico che era inviso a, a Roma, e che in quel caso aveva invece un rapporto, siamo in epoca Reagan, sappiamo la storia, forse poi tu lo ricorderai, insomma, di che cosa accade nel dettaglio in quegli anni, in quel contesto, e che quindi, insomma, il Vaticano era debitore di un certo percorso, diciamo, politico, e quindi depressione di quelli che erano questi movimenti latinoamericani, che mettevano in discussione l'egemonia del, del padrone nordamericano. Cardinale in questo caso quindi viene per dal Guido davanti a tutti, umiliato, la fotografia fa il giro del mondo, e da Roma gli viene chiesto di ritirarsi, ovviamente lui si rifiuta fermamente di uscire dal governo e viene sospeso, quindi viene tolto l'abito sacerdotale, e da questo momento quindi lui fa parte, diciamo, di quelli che sono tantissime, diciamo, di tanti, anche noi qui pensiamo a Don, diciamo, a Don Minzoni, so se Don, Don, sì, Don Minai, Don, no, mannaggia, Don Franzoni, perdonami.
Quando ti prendiamo la mattina presto bisogna,
sì, 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 stavo sì, sì. Però dicevo Don Franzoni, che era il priore, diciamo, di San Paolo fuori le Roma, che è una, di fuori le mura, che è una cattedrale importantissima, una delle basiliche più antiche in assoluto della cristianità, che aveva anche lui preso posizione sul divorzio, vicino al Partito Comunista, parliamo dei primi anni 70, aveva anche lui anticipatamente, rispetto appunto al caso di Cardinal, subito le ire del Vaticano e del vertice della Chiesa Cattolica. Così accade appunto a padre Cardinal, il quale si vive tutta la sua esperienza, ovviamente con una punta di delusione, perché la rivoluzione prenderà una strada lentamente problematica, fino ad ammalarsi ormai molto 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 anziano. E nel frattempo, negli ultimi anni, Roma ha visto il cambiamento del trono peperino, prima Ratzinger al posto di Wojtyla, che ormai malato ha lasciato fisicamente la terra nel 2005, e poi di nuovo Ratzinger, che invece ancora è vivo, ma ha abdicato, come sappiamo, per le ragioni che tante volte abbiamo raccontato. Uno dei primi atti che invece Bergoglio ha voluto compiere un anno e mezzo, mi pare, dalla sua elezione, e essendo un prete di origine sudamericana, e quindi essendo abbastanza consapevole di quello che è quella terra, ha espresso non soltanto ovviamente in tutta la sua storia con i problemi che conosciamo politici, e con tutto quello che ha subito da parte dell'imperialismo del continente sovrastante dal punto di vista della cartina che siamo abituati a guardare, perché non c'è un alto e un basso nella realtà, ma nell'immaginario Nord America è sopra, che la governa, e quindi lui conosce bene, e Bergoglio è stato eletto con proprio, diciamo, i voti delle periferie del mondo, da un punto di vista cattolico, e particolarmente dalle chiese latinoamericane, che ha espresso attraverso i suoi cardinali un voto per appoggiare ovviamente certe politiche che si erano venute delineando proprio nell'ultimo ventennio, finalmente con una linea di profondo distacco e di tentativi di autonomizzazione, di realmente riflessione diversa, rispetto, anche perché perfino nell'America Latina il post 1989 aveva comunque mosso le acque in qualche modo, perché il disegno geoglobale aveva era comunque geopolitico globale era mutato. E quindi Bergoglio, con questa aspettativa, viene qui a Roma. Una delle prime, diciamo, cose, uno degli atti interessanti, simbolici che fa, nonostante ovviamente è passato del tempo, e il cardinale è comunque a letto, malato, è ricoverato in ospedale, perché questo avviene quando lui appunto già è ormai credo quasi fosse già novantenne, sì, credo di sì, però lo riabilita sostanzialmente. Quindi proprio alla fine qualcuno ha parlato di un gesto un po' peloso, però in realtà lo fa Bergoglio appena possibile, non c'è prima lui, quindi bisogna attendere appunto un pontificato di un certo tipo, e lo fa, diciamo, alla fine. Non era probabilmente pensabile né che lo facesse Wojtyla a distanza di tempo, perché è lo stesso pontefice che è vissuto quasi, ha governato per quasi 30 anni, e l'atto è all'inizio del suo pontificato, insomma, e ovviamente men che meno Ratzinger, che era il prosecutore di tutta quella che era l'opera di repressione, diciamo, di questi di questi personaggi. La figura più di spicco, sicuramente, per la sua posizione esplicita, per questo gesto, era proprio padre Ernesto De Antenasio.
Benissimo, una storia che, per quanto riguarda l'Italia, diciamo, se non altro la sua conclusione ricorda molto quella di Giulio Girardi, che abbiamo avuto modo di raccontare, sì, quando è morto proprio un anno fa, perché lui ci ha lasciato nel febbraio del... no, un po' di più, insomma, e che anche lui, diciamo, aveva avuto lo stesso tipo di relazione con il Vaticano, no?
Sì, certamente, questo è perché ovviamente queste... diciamo, la teologia della liberazione, nelle forme che ha assunto, più o meno radicali, perché, come dicevo l'altra volta, poco fa, e anche le altre volte quando l'abbiamo affrontata noi nelle nostre trasmissioni serali, è stata una caratteristica di fatto del secondo Novecento, anche se le radici sono comunque, come sempre, profonde, lontane, perché affondano nella politica sociale della Chiesa, cioè nel ruolo che la Chiesa ha nell'operare, diciamo, all'interno delle diverse società, nelle diverse epoche. Chiaramente è un fatto moderno, e sicuramente si può affermare soltanto all'interno di un tipo di processo di democratizzazione dei governi, dei politici. Quelle forme che abbiamo detto hanno anche avuto aspetti più radicali, anche armati, nel senso di preti che hanno assunto posizioni diciamo, rivoluzionarie tout court. Lo stesso Romero ha a che fare con, diciamo, indirettamente con dei preti molto più militanti di lui, che non è affatto un esponente, diciamo, di questa realtà, ma anche il solo contatto, per dire, di un'altra figura, e quindi la presa in carico anche lui da parte del suo essere vescovo di un orrore che, al quale poi non può resistere, lo rende inviso, cosa che appunto non era neanche vera fino in fondo, a Roma, e allo stesso appunto Ratzinger, e quando muore ucciso mentre celebra la messa, non accade nulla. Questo per dire quanto fosse durissima la repressione, perché si voleva dire con queste varie figure, quindi anche Girardi, tutti gli esponenti, che non era possibile fare determinate scelte, perché erano vicine ovviamente a delle politiche, si venivano accusati di marxismo alcuni, e ovviamente di essere vicini al demone, diciamo, comunista, socialista, negando che la Chiesa, come dire, facesse politica. In realtà ovviamente non è proprio così, anzi è il contrario. La Chiesa fa politica dalle origini, è la Chiesa cristiana, è politica nel momento in cui si fa potere da Costantino e Teodosio in poi, e quindi convive con questa dicotomia. E quali sono le alleanze che ha scelto di stringere nel corso della storia? Le conosciamo. Nel Novecento ancora più chiaramente le conosciamo, perché, come diciamo anche altre volte, lo snodo del XIX secolo porta a una scelta tra una linea politica e l'altra, e la Chiesa di Roma opta ovviamente per il cavallo vincente, cioè il capitale e il sistema politico occidentale, non tutto quello che sono le critiche del socialismo, dei vari, diciamo, delle figure che mettono in discussione non solo Marx, ovviamente, sia prima che successivamente, proprio il modello di sviluppo occidentale che nel XIX secolo si va delineando. Qui dentro ci sono, come dicevo, le radici della teologia della liberazione, che può però esplodere proprio soltanto nel Vaticano II, con la revisione di alcuni aspetti legati all'ecumenismo e ai rapporti ovviamente con la storia stessa della Chiesa, e quindi anche con il proprio passato. Questo ovviamente vede affermarsi la politica, diciamo, dall'altro fronte, di reazione alle istituzioni dei vari governi, in questo caso del Sud America, che erano invece appoggiati anche con operazioni di appartenenza orribile alle peggiori dittature. Ricordiamo personaggi che giocavano a golf, sì, e a tennis con dei macellai cileni e argentini. Pio Laghi, per esempio, ovviamente, che è un po' un nome per tutti, e così via. Questo lo vedremo anche con la figura dello stesso Wojtyla, perché Wojtyla, dopo aver compiuto il gesto con Cardenal, negli stessi viaggi del Sud America deciderà addirittura di affacciarsi a fianco a Pinochet in Cile, e poi per, mi sembra, le nozze d'argento, non mi ricordo, o d'oro addirittura, manda un documento firmato di suo pugno dove benedice la famiglia del dittatore cileno, e quindi facendo finta di niente davanti al mondo. Quello che tutti sapevamo, stiamo parlando di un gesto compiuto all'inizio degli anni 90. Quindi, prego.
Quando tutto quello che si doveva sapere già si sapeva.
Era già noto, esatto.
Non si poteva invocare l'ignoranza.
Esattamente. Quindi, insomma, questo è un po' lo scenario delle figure di questo tipo che si inseriscono nel discorso della teologia della liberazione, la quale ora addirittura viene indicata come è incarnata dallo stesso vescovo di Roma, secondo una parte della Chiesa, perché lui addirittura, nonostante non avesse mai dato prova di appartenere così esplicitamente, anzi è una figura non visibile in quel periodo a livello internazionale, è sicuramente conosciuto Bergoglio perché è al vertice dell'ordine a cui appartiene, cioè i gesuiti, ma a livello locale, cioè nel senso in Argentina, quando poi viene eletto ovviamente qualcuno ricorda la non estrema visibilità nell'azione di conflitto con, in questo caso, il governo di Videla, e di quello che sono state gli orrori in Argentina, e quindi desaparecido, e la politica ovviamente di violentissima repressione che c'è stata in quell'arco di tempo di uno dei tanti golpe, diciamo, dei colpi di Stato che ci sono stati in questo paese da Perón in poi, del dopoguerra, diciamo, della seconda guerra. Una terra importantissima, peraltro popolata da, ricordiamolo, insomma, da una percentuale altissima di italiani, da cui lo stesso Bergoglio proviene, perché la sua famiglia, lui è di prima generazione, cioè è nato lì, ma i genitori ambedue sono piemontesi liguri, insomma, mi pare di ricordare, insomma, quindi lo stesso nome Bergoglio, insomma, non è propriamente
ispanofono
autoctono.
Come origine.
E quindi l'elezione di questo personaggio ha scatenato subito le ricerche, così non è venuto fuori granché, qualche tentennamento, qualche silenzio, però in realtà da un altro punto di vista sono state fatte ulteriori ricerche, quindi il dibattito è aperto, e anche un giornalista che aveva preso una posizione abbastanza dura ha dovuto un po' ammorbidire e rivedere il passato del giovane Bergoglio, sul quale non risultano particolari macchie, anzi tutt'altro. Certamente una profonda cautela, perché era un dirigente nell'operare, però ecco, non è non vorrei usare il termine in una forma ridotta, perché non ci sono paragoni di grandezza, lo si può fare solo in ordine storico, perché sia per il tempo, ma anche perché la figura di Bergoglio in questo caso è una figura minore, è un gesuita locale, mentre Pacelli, Pio XII, è il Papa, e quindi somiglia, ma in modo solo così a primo sguardo, all'atteggiamento di cautela che ha Pacelli con i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, perché lui governa dal 39 al 58, e in realtà però le cose sono ben diverse. Questo lo dico perché, come anche tu sai, forse avete detto,
sono stati aperti gli archivi,
ecco. esatto, e quindi però l'atteggiamento di Bergoglio in realtà è stato veramente quello che si vorrebbe attribuire, per così un po' salvare i silenzi di Pio XII, che invece è stato realmente quello che avrebbe tenuto Bergoglio. Il fatto che Bergoglio però poi appena comincia il pontificato compie gesti di un certo tipo, compreso la riabilitazione di Cardenal e una dichiarazione di guerra verbale, ma molto decisa, alla ricchezza, a un certo tipo di politica del rapporto che c'è la Chiesa con il denaro, proprio con il modello di sviluppo, lo rende un nemico giurato di un'altra parte della Chiesa, e quindi di qui viene accusato di essere praticamente la teologia della liberazione incarnata addirittura sul trono di Pietro, quindi un evento ritenuto quasi da scisma. L'abbiamo detto una serata delle nostre puntate, e abbiamo detto che non è così, è una scelta della linea della Chiesa da un punto di vista sociale, non ci sono modifiche alla teologia, anzi tutt'altro per quanto riguarda Bergoglio, solo conferme, ma questo era inevitabile, banalmente. Forse poi, a proposito degli archivi, ne parleremo, anzi sicuramente, in una delle puntate serali.
Va benissimo, questo sì, anche perché ci occuperà, immagino, abbastanza tempo. Nel frattempo ti ringraziamo moltissimo, per questa intromissione mattutina che ti abbiamo chiesto. Buon lavoro.
Grazie,
e ci risentiamo con te e con tutti gli altri il venerdì
sera,
come al solito.
Ciao.
A presto,
ciao.
Un abbraccio.
A presto, ciao. A voi, ciao, un abbraccio, ciao.